Meno 3, mancano circa 3 settimane alla fine della scuola. Quanto è stato lungo quest'anno? Buongiorno prof.
Buongiorno carissimo ripetente. Ma a me sembra volato invece. Pensa un po'.
Eh no, ne abbiamo ben fatti di giorni di scuola. Insomma dai, siamo anche un pochettino, stanchi, no dai, stanchi neanche più di tanto, dai. Allora, iniziamo con una notizia un po' singolare di Chiavenna.
Sì.
Un paesino di montagna, simile, insomma. 600 studenti lasciano il cellulare nel cassetto sistematicamente quando entrano a scuola, lasciano il cellulare nel cassetto, loro stessi sorvegliano e puniscono i trasgressori. Il consiglio di classe,
l'istituto,
dice che praticamente chi non ottempera a questa regola da 1 a 3 giorni di punizione, giusto?
Cioè nel regolamento d'istituto hanno messo questa cosa e hanno fatto prima un paio di settimane di sperimentazione. E poi, visti i risultati, che erano positivi, perché solo il 15% dei ragazzi diceva di sentire la mancanza del cellulare acceso in classe, e hanno continuato, ed adesso il regolamento va rispettato. Però va rispettato da tutti.
Però io mi chiedo, e le chiedo, prof, è giusto arrivare a mettere il cellulare nel cassetto e non avere il senso di responsabilità, dire perché devo metterlo nel cassetto? Se il mio senso civile di non trasgredire la regola me lo tengo spento, oppure al limite me lo tengo silenzioso e non lo guardo nemmeno, o no? Bisogna arrivare a metterlo sul un interrogativo,
È un interrogativo che cozza contro come sono fatti gli adolescenti. Sono fatti, lo sai bene, per sfidare, sono fatti per trasgredire, perché devono costruire se stessi. E allora è come il divieto di fumo nelle scuole. Tutti sanno che il fumo fa male, perché allora bisogna mettere il divieto di fumare, perché altrimenti viene trasgredito. Io parlo delle scuole, poi qui anche gli adulti trasgrediscono.
Sì, certo. Senta, quindi, prof, abbiamo parlato di Chiavenna, parliamo anche di un piccolo paese, i nostri piccoli paesi, no? Si sa, le scuole sono a rischio, le pluriclassi e tutto quanto. Più abbiamo anche adesso anche i rifugiati, che non si sa dove metterli, i centri accoglienza in tanti sono chiusi, eccetera. C'è un esempio in cui immigrati e alunni convivono, giusto?
Sì, questo esempio però non è ventotene come speravano fosse, ma è la Francia. C'è un paesino della Loira dove, come uno dei nostri paesi di montagna, anche lì non sono tanto in montagna, però sono comunque piccoli e sperduti, stavano per togliere tutti i servizi, compreso chiudere la scuola, e hanno fatto rivivere quel borgo facendo un'immissione nel centro turistico che c'era, residenziale, che sarebbe stato chiuso comunque, di immigrati con bambini. E questi bambini, col loro numero, hanno salvato le scuole. Sai che nei giorni scorsi c'è stato un convegno sulla scuola di montagna, qui proprio a Belluno, per tutta la regione?
Sul futuro della scuola di montagna.
Già, e pare che hanno scoperto l'acqua calda, perché hanno scoperto che per continuare a far vivere le scuole di montagna bisogna mettere dei numeri in deroga, o dei piccoli paesi, delle piccole isole. Numeri in deroga, e far incentivare perché vengano studenti da fuori per le superiori. Sono più di 10 anni che nei documenti della comunità montana prima, Unione Montana dopo, c'è questa richiesta, ma è sempre rimasta lì sulla carta. Sì. Tipo
così come adesso l'assunzione in pubblico impiego, ho letto un articolo alcuni giorni fa che anche nel personale scolastico c'è molta richiesta nel nord Italia e c'è molta offerta, c'è molti insegnanti nel sud Italia.
Sì.
Allora, c'è un pochettino sta sperequazione, no?
C'è sempre stata, soltanto che adesso si accentua, perché c'è un calo demografico anche al sud, per cui lui hanno meno posti, e sì, chi ci viene a insegnare quassù, ci sono sempre venuti, abbiamo tutti avuti i colleghi, io e professori che venivano da via ed erano bravissimi e impegnati. Purtroppo
certo,
però
che gli diamo pure pochi soldi, in più si devono pagare l'appartamento, più le spese di viaggio e tutto quanto, e magari anche in paesini che, voglio dire, mancano anche i servizi. Torniamo allo spopolamento, non abbiamo dei borghi bellissimi, qui in Agordino c'è anche uno dei borghi più belli d'Italia, spesso però non vengono valorizzati perché si dice anche che mancano i soldi, anche.
E invece non è proprio tanto vero, perché ci sono 100 milioni di euro fermi per la legge 168, che si chiama legge salva borghi, e sono fermi perché mancano i regolamenti attuativi. Sarebbero quelli per far rivivere questi piccoli borghi in qualche maniera, facendo degli incentivi. Adesso c'è anche la storia delle aree interne qua con dei fondi, però non se ne sente molto parlare se non a livello di come dire, di riunioni in Unione Montana.
Sì, delle e volte prof, arrivano notizie, arrivano i soldi, poi si scopre che, come ha detto lei, manca il decreto attuativo. Per esempio, adesso pare che arrivino 10 milioni di euro per la videosorveglianza negli asili nido e in alcune strutture nelle per scuole, anziani.
Esatto.
E voglio vedere se arrivano, però.
Sì, e nelle scuole Speriamo. Dell'infanzia.
E poi
anche.
Non sono moltissimi, e poi 10
non sono,
euro in
no,
tutta Italia,
non sono
no?
molti perché un installare delle telecamere non è nulla, ci vogliono 2-3 mila euro per ogni edificio, e gli edifici scolastici in Italia sono tanti, sempre poi che queste telecamere siano veramente utili e non servano a rovinare ancora di più quel rapporto scuola-famiglia di fiducia che è venuto a mancare e per il quale noi abbiamo visto che c'è, l'abbiamo visto durante quest'anno, un contenzioso che aumenta sempre di più, e sempre di più sono i casi in cui gli insegnanti e i genitori si trovano in disaccordo anche violento. Mamma e questo mia. Non fa bene ai ragazzi, no. Perché i ragazzi così non hanno più dei punti di riferimento né da una parte né dall'altra, perché non sanno più a chi credere.
Parliamo di contenziosi, appunto, prof. Il padre di un ragazzo vittima di bullismo chiede 300.000 euro per danni esistenziali ai genitori dei bulli. Azione legale anche contro l'istituto in questo caso.
Sì, l'istituto poi si difende.
È pericoloso, voglio dire, il bullismo, anche appunto, che 300.000 euro, cioè riflettiamo, mica pochi. Già l'atto di per sé è da condannare, in più ti condannano anche, c'è cioè anche questo rischio qua.
È che i bulli, e questa non è una scuola di periferia dove ci siano i figli delle famiglie emarginate, no, questa è una scuola privata di Genova dove si pagano 7.000 euro l'anno diretta, quindi ci vanno le famiglie benestanti. Abbienti, benestanti. Cioè, nonostante sto ragazzino era 2 anni e mezzo che gli veniva fatto di tutto, fino a essere arrivato persino a tentare suicidio, e finalmente poi ha parlato e quindi hanno potuto intervenire, e c'è da chiedersi come mai anche in una scuola privata dove indubbiamente l'attenzione sarà massima al benessere degli alunni, perché essere. Pagano, se non altro per quello, non si siano accorti di nulla. Purtroppo i nostri ragazzi non si aprono con l'adulto, quindi l'adulto deve essere più attento, avere occhi di più, perché si sa bene che sono proprio nei momenti in cui, tipo nei bagni della scuola, nei corridoi durante l'intervallo, fuori nel cortile, che avvengono queste cose, e avvengono dappertutto.
Prof, abbiamo
parlato
di scuole private, allora università prestigiose, Cambridge e Oxford.
Caspita.
In questo caso qui c'era un pochettino il limite, no? Perché si diceva appunto, se non si è studenti provenienti da famiglie abbienti e da scuole private prestigiose è difficile entrare a Oxford e Cambridge. Pare abbiano cambiato i regolamenti, per questo c'è il problema inverso, sono più quelli degli istituti pubblici, cioè meglio, sì, perché
vengono per loro richiesti voti più bassi, quindi passano avanti agli altri.
Esatto. Ma e quindi sminuite un po' le scuole private, insomma.
Non sono tanto private, so, perché le università hanno un ordinamento diverso in Inghilterra, però appunto adesso hanno le proteste di quelli, diciamo, una lotta di classe alla rovescia, dai.
Senta, però torniamo un attimo sull'argomento del cellulare, no? Perché si parla tanto del divieto di utilizzo per gli alunni, ma gli insegnanti uguale. L'insegnante non può mettersi là a chattare, addirittura qualche insegnante, ci sono dei casi in cui sono stati proprio condannati.
Sì, allora l'insegnante di più che gli alunni, perché mentre per gli alunni sono poche le scuole che nel regolamento abbiano messo questo divieto, invece per gli insegnanti esistono delle circolari interne della scuola che vietano agli insegnanti l'utilizzo dei cellulari, infatti, in classe, giustamente, come in qualsiasi posto di lavoro.
Certo, fanno i ragazzi, perché non ma per esempio all'ora di ricreazione, secondo lei nel momento di ricreazione o al cambio dell'ora, così si può dare un'occhiata al cellulare oppure no?
Ma sarebbe meglio di no, perché sarebbe, ti ho detto meglio prima, che proprio a ricreazione dovrebbero avere 100.000 occhi per guardare sti ragazzini che sono, certo, più in libertà, tra virgolette,
e forse
no?
Anche per socializzare un pochettino, perché sennò tutti quanti si mettono là. Già quando li vediamo per strada sti ragazzi, a me
testa
capita
china.
Di vedere testa china, magari col cappuccio, non li vedi già in faccia perché hanno il cappuccio, più un cellulare e via. Senta prof, ma per esempio le chat, no? Ci sono anche, pare, alcuni docenti che fanno le chat per i compiti, vabbè, per queste cose qua, però si firma la liberatoria, metti per un video, sì, per la chat, ok, però bisogna anche avvisare la scuola, vero?
Certo, perché è stata condannata recentemente un'insegnante che, vale, questa non si era neanche
fatta
fare.
Le sa tutte, prof, sì, le sa tutte, le non sa, guardi, non riesci mai una volta a beccarla che dice non la sa. Dai.
non si era...
Sarà proprio qualcosa, scusi l'interruzione.
Non si era fatto fare la non aveva avvisato la scuola, non aveva fatto fare nemmeno la liberatoria dei genitori, bensì dagli alunni, pare. Comunque, adesso è di questi giorni la notizia che verrà, che verrà fuori su tutti i giornali adesso. Una scuola del Friuli ha vietato di fare le foto di fine anno. Hai presente quelle tipiche con tutta la classe che poi te le trovi vent'anni dopo?
Certo.
Perché? Per via della privacy. Allora,
è un peccato, però.
Anche secondo me. Non solo, ma è facilmente risolvibile. Adesso chiedono al ministro Bossetti in visita in Friuli di intervenire, di chiarire, eccetera. Ma ci sono già le regole. Le regole dicono che basta chiedere l'autorizzazione, il consenso dei genitori, eventualmente oscurare i bambini dei genitori che non lo vogliono, e possono essere fatte delle foto in occasione di occasioni particolari, tipo spettacoli, tipo assegnazione di premi, oppure come ricordi.
Però, prof, in un'occasione particolare si può chiedere chiaramente il consenso e tutto. Se uno si mette a fare 10 di queste iniziative al mese, non è più finita.
No,
anche le cose importanti. Non so se mi spiega, è una questione anche di buonsenso. Ma l'importanza della foto di fine stagione per il ricordo ci sta. Certo. È chiaro, se ti devi mettere a chiedere l'autorizzazione a 30 persone, più la scuola, più l'esso, più l'altro, è chiaro, allora dice ti conviene non farla.
Ma allora,
se ne faccio 5 al mese, queste cose qua, è tutto il tempo che passo a chiedere l'autorizzazione.
Certo, però esiste anche qui una maniera di risolverla, che è quella di chiedere all'atto di iscrizione la liberatoria, specificando bene come, perché e quando, tutte le occasioni didattiche, per esempio, poi specificando che come per tutti i dati sensibili ad uso interno e tutte quelle cose lì, insomma.
Se passi tutto il tempo sul telefono vuol dire che lo stai sprecando. Chi l'ha detto?
Mica lei,
Tim Cook, il fondatore di Apple.
Esatto, uno che evidentemente avrebbe caro che noi usassimo in continuazione i cellulari, invece no, anche lui si è accorto, così come chi è Bill Gates, quello
Bill
di Microsoft,
Gates,
niente cellulari sui figli fino a 14
limiti,
anni,
vero,
e nelle scuole della Silicon Valley, l'abbiamo detto più di una volta, divieto assoluto di usarli, chissà perché.
Una buona notizia per i laureati in matematica, allora sono in 63... e 7% al femminile, dicendo sta la buona notizia, vabbè, che sono più le donne, vabbè, adesso ci arrivo,
È buona, perché
lo sbocco naturale sono nelle scuole superiori, ma uno dice che mi laureo in matematica a fare se non vado a insegnare? No, pensate che Maurizio Ferrari, italiano, quindi del Friuli mi pare, è nuovo presidente dell'ente europeo di ricerca.
Sì, dell'ERC, cioè quell'ente che assegna i fondi ai ricercatori europei, i fondi europei, perché portino avanti i progetti di ricerca. Quindi è la maniera migliore in cui venga finanziata la ricerca in Europa, a tutti i livelli, da quella letteraria a quella scientifica, e l'Europa ha aumentato anche il budget per questa cosa. Quindi bene che sia un italiano, non per essere di parte, ma perché vuol dire che la formazione che danno le università e le scuole italiane è buona, tanto che le eccellenze le abbiamo dappertutto.
Perfetto. Prof, invece un esempio, una studentessa che è andata alla Camera e ha fatto un discorso sulla responsabilità civile.
Sì, in occasione di una...
Civica, responsabilità civica, scusi.
È andata alla Camera di rappresentanza quando ho fatto le celebrazioni per il 25 aprile, e lei però ha detto una cosa che ha punzecchiato un pochino i nostri governanti, perché ha detto che anche se adesso è un momento difficile, i valori democratici fondamentali e la convivenza civile, leggo testualmente, paiono a volte essere messi in discussione perfino da chi riveste alte responsabilità di governo, diffondendo così un clima di diffidenza e di odio. Ce lo facciamo dire da una ragazzina.
Esatto, il discorso sarebbe lungo. Se penso al ponte che hanno fatto tanti politici anche in Parlamento, no? da Pasqua fino al 6 maggio, insomma, vabbè. Il discorso sarebbe ampio, ma vediamo un'altra notizia. Parliamo di galline?
Parliamo di galline.
No, perché dovete sapere che c'è una cosa. Due settimane, noi prima di iniziare questa trasmissione parliamo un po'. Che hai letto interessante in questa settimana? E allora, Padova è la città della gallina.
La
città della gallina, vabbè, ok. Perché un tale, di cui io ovviamente non ricordo il nome, ma la prof mi era d'aiuto, qualche secolo fa andò in Polonia e prese una gallina, E Padova diventò città della gallina fino a che poi c'è stata l'estinzione di queste splendide galline di una razza. Nel 1994 un istituto agrario ha rimpinguato questa tradizione, e quindi Padova torna la città della gallina.
Sì, questa è una delle maniere in cui un istituto può essere utile, sì, certo, alla società e collegarsi direttamente con quello che succede fuori. L'istituto agrario di Padova è bravissimo perché fa tante altre cose, tipo anche l'allevamento di bachi da seta, e questo ha fatto anche per le galline, quindi salva la gallina padovana grazie alla scuola di agraria.
Vedi, delle volte la scuola di agraria può essere anche di beneficio, quando pensiamo che i ragazzi, l'abbiamo già detto, spesso hanno anche ritmi forse fin troppo veloci, e tante volte a causa di questi ritmi troppo veloci forse si possono arrivare anche a delle conseguenze.
Sì, c'è in questi giorni c'è un convegno dell'Ericsson a Rimini sui ragazzi e digitale, cervelli in tilt, perché questa vita frenetica ma contemporaneamente che sembra di fare tante cose e di non concludere nulla, con le famiglie agitate a portare i ragazzi qua e là, sta causando, pare, assieme ai disagi ambientali eccetera e all'uso compulsivo di internet, sta causando un aumento vertiginoso dei casi di disturbi psichiatrici nei nostri
psichiatrici,
ragazzi.
Psichiatrici, cioè non psicologi,
no,
psichiatrici.
Psichiatrici, cioè siamo già al danno. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo elenco delle malattie ha classificato anche la malattia da eccessivo uso di internet, che dà sintomi simili a quelli della assuefazione alle droghe.
Allora, un po' di dolce depressione, far niente, ansia. Magari anche, non dico adesso comprarsi le galline e mettersi a fare l'orto, però avere dei svaghi e passatempi e anche del tempo, della lentezza, non è assolutamente male. No. Allora, diamo uno sguardo in conclusione.
Tra l'altro, scusami, posso aggiungere che la lentezza è una cosa che i robot non ci potranno e le macchine non potranno mai toglierci, e che amare, creare e immaginare sono tre cose che i robot non possono fare ma che si fanno con lentezza. Quindi in questi giorni si parlava che i robot, sì, stanno prendendoci il posto eccetera, se facciamo queste cose riusciamo a conservare il lavoro.
Allora, i musei, prof, cioè, viene detto che portare i bambini ai musei fa bene,
sì,
perché tra l'altro vedono anche nelle opere ciò che gli adulti non possono o non vogliono più vedere. Ci sono tante aree kids dei musei per i bambini dove si possono anche divertire,
sì, sì,
quindi non solamente guardare un'opera, uno dice è come un gioco, insomma, in sostanza.
Certo, perché i bambini imparano di più facendo, di sicuro, e facendo, giocando ancora di più. Beh, anche al museo di Selva di Cadore, anche al museo di Montebelluna,
certo,
o al museo di Crocetta del Montello,
anche.
Beh, quello di Trento, super, vero, quello di Scienze di Trento,
il museo.
E ma anche al museo d'arte moderna di Rovereto, che è l'altro, è il MUSME, il MART, scusa, chi tiene i musei ha capito che è questa la maniera per,
certo,
fare in maniera che le scolaresche non si trascinino davanti alle vetrine, ma per esempio facciano la caccia al tesoro di determinate cose e quindi vivano di più il museo e si avvicinino alla cultura in questa maniera.
E speriamo che anche l'Italia capisca sulla formazione tecnica quanto è importante, come la Cina, l'India oppure gli Stati Uniti.
Pensate, o la Germania.
Che in India si sfornano ingegneri nel numero doppio degli abitanti dell'Islanda, per farci,
sì,
capire quanti milioni possano essere. Speriamo,
esatto,
che anche all'Italia succeda.
Loro sono tanti, ma speriamo che succeda e che qualche ITS in più nel Veneto venga fuori, perché tra l'altro l'ITS, quello di Verona, è arrivato primo nella classifica stesa dall'Indire quest'anno, assieme ad altri 12 istituti tecnici superiori veneti su 61, compreso,
quindi,
il RED, che sarebbe stato quello collegato con quello che c'era ad Agordo, invece non c'è stato.
Chiudiamo quindi,
ahimè,
con questa buona notizia. Grazie, prof, alla settimana prossima.
Bene, e quasi in chiusura.